Buongiorno a tutti. Allora, il brano su cui propongo oggi di meditare è tratto dal libro dei Giudici, che racconta un periodo oscuro della storia di Israele, della durata di circa 300 anni. Dopo la conquista della terra di Canaan da parte di Giosuè, nominato da Dio come successore di Mosè, gli israeliti non vollero o non riuscirono a scacciare completamente gli abitanti della terra promessa, e così questi costituirono una minaccia continua al popolo di Israele. Allora, leggiamo dal libro dei Giudici, il capitolo 2, dal versetto 11. I figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno e servirono Baal. Abbandonarono l'Eterno, il Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dal paese d'Egitto, e seguirono altri dei fra gli dei dei popoli che li attorniavano. Si prostrarono davanti a loro e provocarono ad ira l'Eterno. Essi abbandonarono l'Eterno e servirono Baal e le Ashtaroth. E l'ira dell'Eterno si accese contro Israele. E li diede nelle mani dei predoni, che li spogliarono, e li vendette nelle mani dei loro nemici all'intorno, ai quali non poterono più tener fronte. Dovunque andavano, la mano dell'Eterno era contro di loro, portando calamità, come l'Eterno aveva detto, come l'Eterno aveva giurato, e furono grandemente angustiati. Poi l'Eterno suscitava dei giudici, che li liberavano dalle mani di coloro che li spogliavano. Purtroppo essi non davano ascolto neppure ai loro giudici, ma si prostituivano ad altri dei e si prostravano davanti a loro. Abbandonarono ben presto la via seguita dai loro padri, i quali avevano ubbidito ai comandamenti dell'Eterno. Essi però non fecero così. Quando l'Eterno suscitava loro dei giudici, l'Eterno era col giudice, e li liberava dalla mano dei loro nemici durante tutta la vita del giudice, perché l'Eterno era mosso a compassione dai loro gemiti a motivo di quelli che li opprimevano e li angariavano. Ma quando il giudice moriva, tornavano a corrompersi più dei loro padri, andando dietro ad altri dei per servirli e prostrarsi davanti a loro. E non desistevano affatto dalle loro opere e dalla loro condotta ostinata. Perciò l'ira dell'Eterno si accese contro Israele, ed egli disse: Poiché questa nazione ha violato il patto che avevo stabilito con i loro padri, ed essi non hanno ubbidito alla mia voce, anch'io non scaccerò più davanti a loro alcuna delle nazioni che Giosuè lasciò quando morì. Così per mezzo loro metterò alla prova Israele per vedere se si atterranno alla via dell'Eterno o cammineranno per essa come fecero i loro padri o no. Bene, io penso che quando andiamo a studiare l'Antico Testamento si va a scavare nel profondo per vedere che cosa c'è nel cuore di Dio. Ribadiamo che noi siamo credenti del nuovo patto. Ma senza l'antico patto non potremmo cogliere appieno il pensiero di Dio. In questo brano abbiamo un importante esempio del pensiero di Dio circa l'ubbidienza, il castigo per la disubbidienza, la pazienza di Dio e l'amore di Dio. Questo periodo, come ho detto prima, durò circa 300 anni. A parte il fatto che Dio è stato paziente con il suo popolo da quando lo portò fuori d'Egitto fino a oggi, ma per 300 anni è andata avanti questa storia che abbiamo appena letto, che abbiamo sottolineato. Quando avevano pace, si prostituivano ad altri dei, Dio mandava la calamità, allora gridavano a Dio, e Dio li liberava e poi loro ricadevano nel peccato, nonostante che sotto il giudice che li liberasse avevano pace. Nella storia del popolo di Israele molte volte troviamo un Dio che pur amando il suo popolo, il popolo che lui si è costituito, si trova a che fare con la disubbidienza. Ricordiamo nel libro di Esodo che poche settimane dopo aver attraversato il Mar Rosso, il popolo si costruì un vitello d'oro dicendo: ecco il Dio che ci ha portato fuori dall'Egitto. Questa tremenda idolatria costò al popolo 3.000 morti uccisi dalla spada dei figli di Levi. Molte altre volte in seguito, a causa della disobbedienza, a causa del mormorio, a causa della ribellione, Dio manifestò la sua intenzione di distruggere il popolo, ma Mosè intercedette per il popolo e Dio cambiò il suo proponimento. Però il Dio tre volte santo, il Dio che è giustizia, non può lasciare la trasgressione impunita. Dio non risparmia il figlio che gradisce allo scopo di ricondurlo a sé. Questo è detto in Ebrei, capitolo 12, versetti 5 e 6. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perderti d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. L'amore di Dio si manifesta anche attraverso la correzione. La punizione, il termine migliore sarebbe correzione, perché la punizione è sempre e solo volta al recupero. Per questa correzione Dio usa gli strumenti più disparati. Nella parabola del figlio al prodigo, per esempio, usò la miseria e la fame per riportare a sé il figlio. Nella storia di Israele usa i popoli vicini per scatenare la sua ira e la calamità sul suo figlio prediletto. Qui abbiamo un elenco dei giudici che sono elencati nel libro. Vedete, il primo fu Otniel, che liberò Israele dai Madianiti, e poi via via, in ordine cronologico, di volta in volta Dio usò dei giudici per liberare dai Madianiti, dai Cananei, dai Moabiti, dai Filistei, eccetera, eccetera, allo scopo di riportare a sé Israele che si era dato all'idolatria. Come si è detto, se noi sommiamo questi periodi, a parte il giudice Shamgar, di cui non è detto nulla sul periodo di pace, è detto soltanto che con un pungolo di buoi uccise 600 filistei. E arriviamo a sommare 296 anni, quindi quella cifra di circa 300 anni, come ho detto prima. Allora, così, quando Dio si allontanava quando il popolo si allontanava da Dio, Dio suscitava dei nemici che portavano la calamità dentro Israele. Allora il popolo gridava all'Eterno, che suscitava un giudice che li liberava, e quindi possiamo vedere il peccato, che era un peccato di idolatria, la punizione, il pentimento a causa della punizione, della calamità che veniva sopra Israele. Dio allora suscitava il giudice che li liberava. Dopo la liberazione avevano un periodo di pace che abbiamo visto di varia durata, dai 2 anni ai 40 anni, e quando avevano pace ricadevano nel peccato di idolatria, e così continuava quello che io ho chiamato circolo vizioso, come ho anche intitolato questa meditazione. Il versetto chiave del libro dei giudici ritengo che sia questo. Giudici 17,6. In quel tempo non c'era re in Israele. Ognuno faceva ciò che sembrava giusto ai suoi occhi. Per esempio, Gedeone chiedeva dei segni, ma questa era una piena dimostrazione del fatto che lui avesse poca fede, perché chiedeva continuamente una conferma a Dio di quello che Dio gli comandava di fare. Sansone volle per moglie una donna filistea, che fu poi la sua rovina, in aperta contraddizione con la legge. Poi al termine del libro c'è il terribile episodio della concubina del Levita, che portò come conseguenza la guerra civile con la sparizione quasi di una tribù di Israele, la tribù di Beniamino. Quindi tutta una serie di eventi molto spiacevoli nella storia di Israele, di cui sembra quasi che l'autore del libro, presumibilmente Samuele, scrisse tutto ciò accadeva perché non c'era un re in Israele. Sembra appunto che il libro dei giudici sia stato scritto da Samuele, al quale in seguito il popolo chiese un re, e fu quello un peccato del popolo contro il quale Samuele si adirò molto. Ma Dio gli disse, in primo libro di Samuele, capitolo 8, versetti 7 e 8, ascolta la voce del popolo in tutto ciò che ti dice, poiché essi non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perché io non regni su di loro. Si comportano con te come hanno sempre fatto dal giorno in cui li ho fatti uscire dall'Egitto fino ad oggi. Mi hanno abbandonato per servire altri dei. Questo fu il peccato originale di Israele, cioè il fatto di voler essere come tutti gli altri popoli e di voler essere governati da un re umano rifiutando il regno di Dio su di loro. La lezione che dobbiamo imparare da questa storia di Israele è che anche noi, credenti del nuovo patto, potremmo cadere in questo circolo vizioso, che invece di portarci a progredire nel nostro cammino di santificazione, ci potrebbe tenere inchiodati in quello che chi ha qualche nozione di informatica avrà riconosciuto come un loop infinito dal quale bisogna uscire in qualche modo. La buona notizia è che per noi il versetto di Giudici 17,6 non esiste, non vale, perché noi abbiamo un re. E il nostro re è il re dei re, il Signore dei Signori, e possiamo attingere allo Spirito Santo che vive in noi, che ci insegna ciò che è giusto e non ciò che ci sembra giusto. Rivediamo un attimo il versetto di prima. In quel tempo non c'era re in Israele, ognuno faceva ciò che sembrava giusto ai suoi occhi. Allora dicevo, noi abbiamo un re, abbiamo Gesù che regna, regna nei nostri cuori ed è venuto a vivere in noi attraverso lo Spirito Santo e quindi ci insegna non ciò che sembra giusto, ma ciò che è giusto. Questo naturalmente a patto che noi ci abbandoniamo a lui, a patto che noi riconosciamo la nostra incapacità di fare il bene, sulla base di Romani 7,18. Infatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché ben si trova in me la volontà di fare il bene, ma io non trovo il modo di compierlo. E quindi, basato sulla nostra completa dipendenza da Dio, se noi riconosciamo che in noi non abita alcun bene e quindi non siamo capaci di fare il bene, l'unico modo di fare il bene, cosa che noi vogliamo fare, è quello di farci sostituire da lui, quello di chiamarlo in causa e quello di, appunto, farci sostituire da lui, considerando quello che dice Paolo ai Galati, che ha citato anche Giuseppe nell'introduzione. Io, Galati 2:20, io sono stato crocifisso con Cristo. E non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ecco la garanzia, l'unica garanzia che noi abbiamo di poter fare il bene, quindi di poter sapere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. La storia del popolo di Israele è una metafora della storia di tutta l'umanità. Non è che loro si comportassero così perché siano un popolo particolarmente malvagio. Certamente la Bibbia ci dice che loro sono un popolo dal collo duro, sono sempre stati così, fin da quando sono usciti dall'Egitto, dice il Signore. Ma noi non siamo migliori. Il peccato che si era manifestato in Israele non è molto diverso da quello che si è manifestato nella storia dei gentili, di tutti gli altri popoli del mondo. che hanno fatto della guerra, della violenza, della sopraffazione dell'uomo sull'uomo il metodo continuo e costante di comportamento. Se ci pensiamo bene, la storia dell'umanità, che noi studiamo in ordine più o meno cronologico, partiamo dagli egiziani. Gli egiziani poi furono vinti e assoggettati dagli assiri babilonesi, gli assiri babilonesi furono vinti e assoggettati dai persiani, i persiani furono assoggettati dai greci, i greci dai romani, i romani dai barbari, eccetera, eccetera. E ad ognuna di queste vittorie, di queste sconfitte, corrispondono delle stragi enormi, a volte dei genocidi con la sparizione di popoli interi. E questo dimostra proprio che il mondo è malvagio. E la storia del popolo di Israele è soltanto una metafora del comportamento dell'uomo. Ed è proprio per questo mondo malvagio che Gesù è venuto, quel mondo che Dio ha tanto amato da dare il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. La meravigliosa creazione della quale Dio disse è molto buono, fu guastata dal peccato introdotto da Adamo. Ma Dio non ha smesso di amare la sua creatura, l'uomo, ed ha provveduto un mezzo per la sua salvezza. Le regole però le stabilisce Dio, non le stabiliamo noi. Noi dobbiamo sottostare alle sue condizioni e l'unica condizione per avere la salvezza dal peccato è che noi crediamo nell'opera del Figlio, quello che Gesù ha fatto alla croce. Quindi Dio ha stabilito un tempo chiamato tempo della grazia, nel quale ancora noi ci troviamo. Il Signore non si è stancato di salvare, il suo braccio non si è accorciato e l'umanità ha ancora la possibilità di credere in Gesù, ottenere salvezza e redenzione. E quella santificazione che è l'unica cosa che ci può permettere di uscire dal circolo vizioso, peccato ricorrente, punizione, pentimento e di nuovo ricadere nel peccato. Solo la santificazione è la strada per uscire dal circolo vizioso. In tutto ciò, il popolo di Israele ha ancora una grande importanza per Dio. Lo vediamo nella scrittura, dalla lettera ai Romani e soprattutto dai libri profetici, da Zaccaria, da Daniele, dal libro dell'Apocalisse, in cui si dice che gli eventi futuri degli ultimi tempi ruoteranno ancora intorno al popolo di Israele e sulla città di Gerusalemme. La città di Gerusalemme, che è il luogo che Dio ha scelto per mettere il suo nome. Questo lo troviamo nel primo libro dei Re 8:29, seconda Cronache 6:20, quando Salomone fa il discorso di dedicazione del Tempio. Gerusalemme è il luogo che Dio ha scelto per mettere il suo nome e alla fine dei tempi basta che noi leggiamo l'Apocalisse e vedremo che ancora Gerusalemme sarà cruciale. Al termine di questa meditazione non potrebbe mancare da parte mia un cenno alla cronaca di questi giorni, allo scopo di orientare le nostre preghiere. Se Israele è tanto importante agli occhi di Dio, perché Dio ha permesso il 7 ottobre? Il Dio di cui il Salmo 121 dice essere il guardiano di Israele, che non sonnecchia e non dorme, quel giorno ha veramente chiuso un occhio tutti e due? Salmo 121, 4. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchia e non dorme. La risposta la troviamo ancora nel libro dei Giudici. Molte volte nella storia del popolo di Israele il Signore ha permesso delle calamità per riportare a sé il popolo, come abbiamo visto. Oggi il moderno Stato di Israele, che non va confuso con il popolo di Israele, lo Stato di Israele è un'entità politica in cui c'è di tutto. ci sono atei, ci sono ebrei, ci sono cristiani, ci sono musulmani, ci sono arabi. Lo Stato di Israele non è tornato a Dio ancora. Anzi, possiamo dire che Israele è un paese corrotto, come tutti gli altri paesi del mondo, che ha un nuovo idolo, e quello stesso che ha tutta la società capitalistica, il progresso scientifico e tecnologico, nel quale Israele eccelle, al servizio del profitto. E c'è questa grande rincorsa, Israele chiamato la Startup Nation, cioè la nazione delle start-up, delle nuove aziende ipertecnologiche. Tutte le grandi società di informatica, di tecnologia, hanno la loro sede a Tel Aviv. Israele ha dimenticato la sua vocazione morale, di guida morale del mondo. Il Signore ha dato a Israele la legge tramite Mosè, e questa legge è universalmente riconosciuta come base di moltissime legislazioni. E questo la funzione di Israele agli occhi di Dio, quello di portare gloria agli occhi del Signore. Ma Israele oggi vuole fare a gara con gli altri stati, con la mondanità e con l'immoralità dell'Occidente, in fatto per esempio di costumi sessuali. La comunità gay internazionale riconosce Tel Aviv come capitale dichiarata. Qualche anno fa nostro figlio, che ha vissuto in periodi diversi circa 2 anni in Israele, fu invitato dall'ambasciatore israeliano a Roma, che gli disse: se vuoi essere utile a Israele, racconta quello che hai visto. Di che siamo come tutti gli altri, di che ci sono le discoteche, che le spiagge di Tel Aviv sono come quelle della California e che non c'è nulla di soprannaturale in quello che Israele fa. Ecco il peccato originale del tempo dei giudici che ritorna. Israele si lamentava che non aveva un re, voleva avere un re come tutti gli altri, voleva essere come gli altri popoli, volevano essere indipendenti da Dio. Ma loro non sono come gli altri popoli, loro sono il popolo che Dio si è costituito per portare gloria a Dio. Dio si è messo da parte un popolo perché attraverso di lui voleva manifestare la sua gloria. Questo per quanto riguarda l'Israele secolare. D'altra parte abbiamo i religiosi che si ostinano a rifiutare il Messia e che non sono molto diversi da quelli del Sinedrio che mise a morte Gesù, non riconoscendo Gesù di Nazareth come il loro Messia, e perseguitano i nostri fratelli messianici che predicano il Vangelo. Ma i nostri fratelli ci dicono che dopo il 7 ottobre qualcosa sta cambiando. Oggi vediamo scene di soldati che pregano il Dio di Israele prima di andare in battaglia. E Tony Sperandeo, che conoscete, ci dice che ovunque c'è un risveglio spirituale e una richiesta di verità. Si rendono conto che se Dio ha permesso il 7 ottobre è perché Egli vuole parlare al suo popolo. E noi sappiamo per esperienza che se cerchiamo la verità, e la verità è Gesù, Gesù si fa trovare, quando l'uomo lo cerca con cuore sincero. Preghiamo che Dio susciti un giudice come quelli nominati prima, capace di liberare Israele dai suoi nemici e di farlo tornare a Yahweh. I suoi nemici sono i nemici esterni, che tutti noi vediamo, ma anche quelli interni. Netanyahu, il cui destino politico è segnato, che dovrà dimettersi col termine della guerra, per restare a galla ha dovuto prendere nel governo quei partiti di ultra religiosi che, come dicevo, non sono molto diversi dal sinedrio dei tempi di Gesù, che vogliono la pulizia etnica nei confronti degli arabi e che reputano l'attività missionaria dei nostri fratelli un reato. Questi sono i nemici interni da cui Israele deve essere liberato. Preghiamo che Israele invochi Dio come al tempo dei giudici e che torni con il cuore a Dio, il Dio di Israele, che cerchi lo Spirito di Dio affinché il Messia Gesù possa rivelarsi. Preghiamo per coloro che sono in autorità, come ci dice 1 Timoteo 2:1. Preghiamo per i governanti della terra e in particolare per Israele, per i governanti di Israele. Chiediamo saggezza al Signore per sapere come comportarsi in questa difficile situazione. Preghiamo per la sicurezza del popolo di Israele, che rimane la pupilla dell'occhio di Dio, e preghiamo per la sicurezza del popolo arabo, ugualmente amato da Dio, tenuto in ostaggio dai terroristi, governati da inetti e corrotti, ai quali viene inculcato l'odio per Israele fin dalla più tenera età. E qui abbiamo una radice satanica dell'antisemitismo, come noi sappiamo. Preghiamo per tutti coloro che si adoperano per tenere unito il corpo di Cristo, in particolare per tutte quelle iniziative che portano al dialogo tra cristiani arabi ed ebrei messianici. Preghiamo infine per tutti coloro che si adoperano per la pace sulla base di Matteo 5:9, ma che sia la vera pace, non che sia un cessate il fuoco temporaneo necessario ai nemici di Israele per riorganizzarsi. Il Signore Gesù è il principe della pace, e così come lo chiamiamo in campo perché diriga la nostra vita di giorno in giorno, chiamiamolo in campo anche perché orienti la politica mondiale affinché ci possa essere una vera pace. E noi sappiamo che solo col ritorno del principe della pace ci potrà essere la pace in terra. Amen.